Torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa in questo sabato 20 marzo. Lo facciamo per continuare gli approfondimenti redazionali. Passiamo dai vaccini all'economia, i due argomenti che tenevano banco anche già nella rassegna stampa di oggi. E dalla rassegna stampa di oggi ripartiamo con un articolo di Francesco Guerrera su Repubblica. Draghi, siamo tutti keynesiani, questo è il titolo scelto dal giornalista. Un commento alle parole di ieri del Presidente del Consiglio, la prima conferenza stampa del Presidente del Consiglio che ha annunciato le prime misure di sostegno all'economia in fase di Covid, ma un commento soprattutto alla condizione più generale e al percorso fatto da Draghi, soprattutto a capo della Banca Centrale Europea. Secondo Francesco Guerrera sarebbe il segno di un'inversione di tendenza, un'inversione di paradigma, se così si può dire, ma adesso ci faremo aiutare su questo da Lucrezia, ci ha raggiunto in studio, che sarebbe il superamento delle politiche neoliberali e di austerità. È così? Stiamo parlando di questo? Non lo sappiamo perché stiamo ancora sistemando le cuffie a Lucrezia, che non riesce a sentire quello che diciamo, quindi io vi do ancora conto brevemente dell'articolo di Repubblica. La citazione "siamo tutti keynesiani" è di Friedman del 65, che è considerato un po' il padre putativo del neoliberismo, l'ideatore almeno in parte delle politiche che poi hanno orientato le scelte dei governi a partire dal governo Reagan, dal governo di Margaret Thatcher in Inghilterra negli anni 80, ma che poi insomma è diventata egemone in tutte le economie occidentali e che ci ha accompagnato, secondo l'articolo di Repubblica, fino all'austerità post crisi del 2011 e che oggi invece sarebbe messa in discussione da Mario Draghi, prima nelle vesti di banchiere centrale europeo e adesso in veste di Presidente del Consiglio. Cosa c'è di vero?
Allora, ciao a tutte e a tutti. Cosa c'è di vero? Ma va detto che appunto questa frase "siamo tutti keynesiani" è stata attribuita a metà degli anni 60 a Milton Friedman, padre del monetarismo e delle teorie neoliberiste, quindi acerrimo nemico, se vogliamo, in termini di teoria economica, di Keynes, che in quegli anni si ritrovò a dover constatare il successo delle teorie keynesiane, o in qualche modo anche indirettamente, dopo la crisi del 29, quindi dopo anche la Seconda Guerra Mondiale. Qual è il punto? Il punto è che quando c'è una crisi seria, quando ci troviamo a affrontare una crisi seria, anche i liberisti a un certo punto devono ammettere la necessità di un qualche intervento dello Stato in economia. Questo è successo con la crisi del 29, è successo nel 2007-2008 anche se in forma minore, è successo un po' con la crisi dei debiti sovrani del 2010-2011, a meno se parliamo degli interventi non convenzionali di Draghi, il famoso whatever it takes, e poi adesso con la pandemia abbiamo dovuto tutti ammettere il fatto che lo Stato non intervenisse, o comunque il fatto che venissimo da 15-20 anni di tagli lineari alla spesa pubblica e all'istruzione, in qualche modo ci ha esposto a un rischio maggiore e a una minore, come va di moda dire, resilienza del sistema economico rispetto a una crisi come quella pandemica. Questo cosa ha comportato? Ha comportato una convergenza un po' strana di opinioni nello scenario della teoria economica, anche nello scenario della politica in generale. Pensiamo, no, a un recente editoriale di Giavazzi, che è stato uno dei padri dell'austerità espansiva, uno degli ispiratori, che recentemente in un editoriale ci dice che il problema non è il debito pubblico in sé, ma il rapporto tra debito pubblico e PIL e come il PIL può essere stimolato, quindi il denominatore, no? Se pensiamo che è stato uno dei fautori dei tagli lineari alla spesa pubblica, che avrebbero dovuto mettere i paesi della periferia in riga con i conti pubblici stimolando il PIL, diciamo, fa un po' sorridere. Certamente è ben sperare, ma un po' sorridere. Qual è il punto sulla teoria keynesiana? Il punto è che ogni volta che c'è una crisi seria viene riassumato questo Keynes, ma non sappiamo bene di quale Keynes stiamo parlando. Nel senso che, cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che dopo la crisi del 29, ok, con l'opera di Keynes del 36, la teoria generale, nasce la macroeconomia, nasce l'esigenza di ripensare soprattutto il ruolo dello Stato in economia. Venivamo da una dominanza della teoria marginalista che ha dato il via, diciamo, alle teorie in teoria economica si chiamano neoclassiche, in termini politologici poi si chiamano neoliberiste o liberiste prima del 29, chiaramente. E Keynes che cosa fa? Ripensa il ruolo dello Stato, ci parla di la possibilità che il sistema si trovi in equilibrio di sottooccupazione, si dice. Che significa? Significa che per la teoria dominante marginalista se c'è disoccupazione questa è volontaria. Che significa? Significa che al prezzo di mercato della forza lavoro, al salario di equilibrio, tutta la forza lavoro deve essere occupata necessariamente a quel prezzo, e se non lo è una questione volontaria. Arriva Keynes e ci parla della possibilità invece che questa disoccupazione possa essere anche involontaria, cioè che il sistema da solo, lasciato alla mercé delle forze del mercato, potrebbe non trovarsi in un equilibrio di piena occupazione e quindi in un equilibrio di sottooccupazione, ossia possiamo avere una fetta di disoccupati che sono disoccupati involontari, ok? Solo che questa disoccupazione, adesso tagliando con l'accetta, è in qualche modo di natura frizionale. Che intendo? Intendo che questa è stata la vera rivoluzione di Keynes, ma poi il pensiero di Keynes è stato subito reinserito all'interno del modello marginalista dominante, ok? Quindi va bene Keynes, va bene la possibilità che il sistema si trovi in equilibrio di sottooccupazione, ma questo fenomeno è un fenomeno frizionale. Ok, quindi a un certo punto, ok, lo Stato può aiutare in qualche modo il sistema a convergere verso la piena occupazione, però tendenzialmente siamo ancora nel framework marginalista. Questo è successo dopo Keynes, è successo poi dopo gli anni 70-80, in cui c'è stato un po' un rigurgito della teoria neoclassica standard, i cosiddetti monetaristi, appunto Friedman, e quindi sostanzialmente quando parliamo di teorie keynesiane che rimanno di moda, parliamo sempre di Keynes inserito in un modello teorico che è quello dominante. Quindi qual è la necessità? La necessità, quando leggiamo queste notizie, è di andare a capire di quale sottostante teorico stiamo parlando quando questi signori parlano di keynesismo o di ruolo dello Stato in economia.
Come si inserisce questo nelle politiche attuali europee e quindi anche nel quadro di Draghi, che insomma in questo meccanismo, anche quali sono le teorie di Draghi, se ce la vuoi, insomma, che ha dettato, diciamo, leggi economiche un po' in tutto il mondo. Tutto il mondo, diciamo, vabbè, in parte occidentale.
È una bella domanda, è da vedere, nel senso che siamo all'inizio di una crisi epocale, per fortuna non ci eravamo mai ritrovati in una pandemia globale, ok, c'è stata una convergenza di intenti, quantomeno una convergenza di buonsenso su politiche espansive e via discorrendo. Detto ciò, perché parlavo della teoria sottostante? Perché poi queste aperture in qualche modo si scontrano con quello che è il modello teorico dominante. Che significa? Significa che uno, non basta inondare il sistema di soldi a pioggia, non basta non dare alle imprese dei sussidi, perché il sottostante teorico è in qualche modo il fatto che le imprese debbano essere libere di giocare il gioco della concorrenza, quindi lo Stato eccezionalmente può fornire i fondi necessari per farlo, però poi il sottostante è un'idea che la forza lavoro debba essere occupata in un determinato modo, il sottostante sono le riforme strutturali del mercato del lavoro che in teoria dovrebbero consentire il buon funzionamento delle leggi del mercato anche sul mercato del lavoro, e quindi potremmo ritrovarci in una situazione in cui ok, abbiamo delle politiche espansive, ma di fatto il sottostante teorico ti dice sempre che il mercato del lavoro debba funzionare in un certo modo, quindi le politiche di flessibilità sì, sono state dannose negli ultimi anni, ma perché venivamo dalla crisi del 2007-2008, quindi magari in una situazione normale queste politiche di flessibilizzazione, no, potrebbero aiutare il buon funzionamento del mercato del lavoro. Così non è, nel senso che se il mercato del lavoro ha problemi a funzionare è anche perché il sistema ha delle fragilità strutturali. Queste fragilità strutturali sono dovute a carenze della domanda aggregata, incertezza forte, tutti elementi della teoria di Keynes che in qualche modo sì, erano lì nella teoria di Keynes, ma che sono state blandite dall'aver inserito Keynes in un quadro teorico ben determinato che è quello sostanzialmente marginalista e che poi porta a soluzioni in qualche modo liberiste per forza di cose. Quindi che significa questo? Significa che va bene Keynes, ma Keynes va letto anche in un quadro di analisi dei sistemi capitalistici in cui viviamo e quindi in un quadro di analisi più di classe, in un quadro di analisi marxista che unisca gli elementi della teoria keynesiana anche con una visione del mercato del lavoro conflittuale, con una visione dei sistemi economici conflittuali, che ci aiuti a leggere l'analisi di fase attuale e l'attuale fase di sviluppo dei sistemi capitalistici per forza di cose.
E su questo sicuramente il concetto, poi la disoccupazione c'entra perfettamente, non solo c'entra perché insomma se ti ha poi ce l'hai detto, però come viene messa a bilancio, diciamo così, poi la scelta della disoccupazione, perché proprio la teoria marginalista pone la disoccupazione come uno standard di fatto, e poi anche sulla discussione che c'è sicuramente adesso. Oggi sui giornali si parlava delle ore lavorate, no? Si parla dalla Goldman Sachs che fa lavorare 80 ore, i nuovi alla 32 ore richieste dalla Spagna, dai lavoratori spagnoli, piuttosto che si è ritornato a parlare del lavorare meno, lavorare tutti, o comunque un rivisitare l'orario di lavoro. E su questo, insomma, penso che sia anche molto legato alla disoccupazione e alle ore lavorate.
Beh, sì, assolutamente. Pensiamo che sia nella teoria standard marginalista pura, neoclassica, sia nella teoria neokeynesiana, cioè quel Keynes inserito nella teoria dominante, la disoccupazione, appunto, come dicevo, era un fenomeno frizionale, e questo abbiamo visto che non è poi così vero, nel senso che abbiamo tassi di disoccupazione che sono diventati più o meno persistenti, più o meno strutturali in tutte le economie avanzate, e quindi forse guardare con le lenti della teoria dominante al mercato del lavoro non è sufficiente. Questo perché particolarmente in questo momento? Perché siamo in una fase di sviluppo capitalistico che è dominata da una trasformazione tecnologica, che in qualche modo, da un lato la trasformazione tecnologica precedente la pandemia, dall'altro lo shock pandemico, e quindi giustamente si rifà avanti nel dibattito l'ipotesi di in qualche modo redistribuire i frutti di questa rivoluzione tecnologica anche in termini di tempi di lavoro e anche in termini di gestione dell'occupazione e della qualità dell'occupazione soprattutto. E quindi proposte come quella della riduzione dell'orario del lavoro, che cosa sottintendono? Sottintendono il fatto che non ci siano dei meccanismi automatici di aggiustamento del mercato del lavoro, ma che a fronte di shock come può essere quello pandemico o a fronte di crisi di lunga data come quella della grande recessione da cui venivamo, è necessario andare a orientare i processi trasformativi in corso. Uno di questi processi trasformativi è appunto la rivoluzione tecnologica attuale, e quindi accompagnare questi processi significa anche andare a a intervenire direttamente, e da un lato la riduzione dell'orario di lavoro è certamente una soluzione, chiaramente a parità di salari, ovviamente, perché uno dei problemi del nostro tempo, come sappiamo purtroppo, è lo scollamento tra salari e produttività, no? Quindi seppure una produttività stagnante, le economie avanzate soffrono di problemi di produttività, d'accordo, ma comunque questa produttività, seppur stagnante, si è scollata dall'andamento dei salari, quindi questo significa che ai lavoratori non va il frutto del proprio lavoro in qualche modo. E quindi queste soluzioni certamente sono al passo con i tempi, sono al passo con le trasformazioni del nostro tempo, e quindi ci fanno capire che è necessario orientare questi processi.
Allora, poi c'è la domanda del secolo, nel senso che ormai, insomma, il sistema marginalista, come nelle sue teorie, porta avanti ormai 13 anni di crisi perpetua. Sembrerebbe quasi ormai che la crisi è inserita, si cerca di riciclare in una questione di economia green, no? Ma sempre all'interno di un sistema neoliberista siamo, no? Insomma, poi perché invece la liberare tempo fa parte, insomma, di quei parametri che un po' c'è una discussione sul rivedere soltanto un indice che è quello del PIL, ma rivedere proprio un sistema rivisitazione poi soltanto di un sistema marginalista, keynesiano, neoliberista. C'è un dibattito in questo a livello economico, oppure anche il capitalismo insomma ormai basa semplicemente la sua teoria sulla crisi perenne?
Beh, è peggio di così, nel senso che una volta l'economia politica era la scienza del capitalismo. Dopo la rivoluzione marginalista, se vogliamo la rivoluzione neoclassica, questo ha smesso di essere anche così, cioè la scienza economica è neutra e punto, a prescindere dal modo di produzione o dal modo di accumulazione capitalista o meno. E questo oggi si fa sentire particolarmente, nel senso che dopo la crisi del 2007-2008 la teoria dominante marginalista ha dovuto fare i conti con una certa evidenza empirica, appunto quella della crisi del sistema non solo appunto economico, ma della teoria che va a studiare quel sistema economico. E quindi si è aperto un dibattito che devo dire che si fa spazio. Questo però appunto ritorna a quello che dicevo prima, cioè non c'è solo la necessità di pensare a ricette di politica economica alternativa, ma c'è la necessità di fare uno scarto in termini di paradigma teorico, e questo significa anche guardare a misure alternative o quantomeno complementari del benessere della società in qualche modo. E quindi questo riguarda il fatto che produrre più merci, ammesso che riusciamo a farlo, appunto siamo in una crisi epocale, ma produrre più merci e quindi quantificare questa crescita della produzione in termini di PIL forse non è esaustivo del cambiamento a livello qualitativo, no? Dei sistemi economici contemporanei, non è esaustivo dell'impatto che stiamo avendo in termini ecologici, pensiamo, sulla natura, non è esaustivo delle trasformazioni tecnologiche a cui stiamo assistendo. Diciamo che ci si sta muovendo per pensare a delle misure alternative o complementari che possano dare una fotografia più completa, più olistica della misurazione del benessere della società, posto che viviamo in delle società in cui le disuguaglianze socio-economiche la fanno da padrone, le disuguaglianze di genere la fanno da padrone. Quindi insomma non è sufficiente pensare a misurazioni alternative, ma appunto, come dicevo prima, una visione conflittuale di quello che sta di quello che ci circonda è fondamentale anche per integrare le teorie, anche per integrare i problemi di misurazione.
Anche perché insomma diciamo che da qua a qualche mese ci sarà, ritornando all'Italia e con questo concludendo, anche lo sblocco dei licenziamenti. Quindi su questo insomma immaginiamo che cioè, o c'è appunto una massiccia entrata dello Stato che però insomma, per quanto potrà durare sempre limitata è, oppure sicuramente insomma una risposta conflittuale insomma sarà quasi d'obbligo, si spera, nonché insomma quando finirà la pandemia e quello che sono diciamo così le ore, cioè il rapporto che la pandemia ha obbligato a, insomma nel senso che la pandemia ha cambiato molto il sistema del lavoro, pensiamo allo smart working, pensiamo a tutta la questione della cura, pensiamo alle ore lavorate perché bisogna sbrigarci e via dicendo. Insomma questo sicuramente sarà tema di discussione da qua al prossimo anno su si spera a livello conflittuale, ma sicuramente anche il capitale dovrà in qualche maniera parlarne. Sì. Allora, abbiamo una domanda. Aspetta che attacchiamo. Vai. Pronto?
Sì, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Io mi chiamo Alessandro e sto ascoltando l'interessantissima trasmissione mentre metto a posto casa, vabbè. Mi tocca. Allora, no, io volevo chiedere alla compagna economista, mi pare di aver capito, che è intervenuta, perché mi sembra che si stia tracciando una visione di Keynes come se fosse un nostro compagno di viaggio, un compagno di viaggio intendo di chi vuole la trasformazione dello stato di cose esistente. E forse ho capito male io, però insomma vorrei capire meglio questa cosa, perché a me risulta che Keynes sia stato quello che nella prefazione all'edizione tedesca della sua opera ha elogiato il totalitarismo, dicendo appunto che la Germania del 37 era il paese dove meglio si potevano adattare le sue teorie. Questo per non parlare poi del fatto che è stato nominato Lord, quindi non propriamente insomma un rozzo proletario, e che sia sempre stato anticomunista dal punto di vista politico. E dal punto di vista economico lui insomma sì, la rigidità dell'offerta di lavoro, questo è vero, sicuramente una novità, però poi dal punto di vista teorico è l'unica novità che lui mette sul campo rispetto alla teoria marginalista. Accetta la teoria del valore in tutti i suoi aspetti, la teoria del valore marginalista che era stata messa in campo proprio per contrastare la teoria del valore marxista che aveva portato alle estreme conseguenze, insomma l'analisi già abbozzata da Riccardo. E quindi che era un economista e comunque era un banchiere Riccardo, anche questo fa parte non dei nostri amici, però insomma C'è da considerare, penso che Keynes non sia né politicamente né economicamente un nostro compagno di viaggio, e non solo, quindi bisogna ricordare che sicuramente l'intervento dello Stato in economia fu un suo cavallo di battaglia, però fu un cavallo di battaglia anche dovuto al fatto che l'alternativa era l'Unione Sovietica, che ci piaccia o meno, comunque nel 29 rappresentava un'alternativa vera al capitalismo, e di questo il padronato aveva paura. E dopodiché, appunto, se è andato in crisi il pensiero keynesiano non è soltanto per Milton Friedman, ma è perché proprio l'economia negli anni, a fine anni 60, inizio 70, un'economia capitalistica che si basava sugli approcci keynesiani è andata realmente in crisi, perché quell'approccio fondamentalmente non rispondeva più alle esigenze di accumulazione. Quindi, cioè, riproporre Keynes, ma forse ho capito male, ribadisco, quindi per questo faccio la domanda alla compagna, riproporre Keynes come un nostro compagno di viaggio non mi sembra adeguato, però appunto se può specificare meglio,
certo,
questa cosa, io ringrazio.
Grazie tantissimo. Allora, siamo partiti da Keynes perché Repubblica faceva un articolo, cioè l'editoriale di oggi di Repubblica era proprio Draghi, siamo tutti keynesiani, quindi siamo partiti nel criticare questo articolo. Dall'USA alla Gran Bretagna fino al Giappone, i governi di mezzo mondo hanno seguito i suoi consigli. Ma lascio la parola.
No, io ringrazio il compagno per l'intervento, sono assolutamente d'accordo con quello che dice, chiariamoci su cosa significa compagno di viaggio, nel senso che, come dicevo prima all'inizio del mio intervento, il pensiero di Keynes, che da alcuni punti di vista è stato dirompente nella teoria economica dell'epoca, soprattutto dopo la crisi del 29, certamente un economista borghese, questo non c'è nulla da dire, è stato dirompente non in termini di teoria del valore, non in termini di scardinamento del modello marginalista, perché Keynes ci sta dentro perfettamente, però è stato dirompente non solo in termini di ruolo dello Stato, ma in termini appunto di equilibrio di sottoccupazione, che sembra una cosa irrilevante, ma nella teoria economica dell'epoca non lo era, tanto che si sono subito scomodati a inserire Keynes nel modello economico dominante, come ho detto prima, un po' indebolendo quelli che erano i punti di forza del suo pensiero. Ora, questo cosa significa? Significa non è che siamo tutti keynesiani anche noi, significa che possiamo riprendere alcune intuizioni di Keynes, e parlo soprattutto dell'analisi di Keynes dell'economia monetaria. Ora, su questo non ci siamo soffermati oggi, ma Keynes è stato uno dei primi a dare una visione, dopo Marx chiaramente, del circuito economico e dell'economia capitalistica come una economia monetaria di produzione. Su questo Riccardo Bellofiore ha scritto numerosi libri, unendo il pensiero di Keynes con la teoria marxiana pura e con il pensiero di Ayman Minsky, che è stato un importante studioso dell'instabilità finanziaria. Quindi questo per dire cosa? Per dire che alcune delle intuizioni del pensiero di Keynes si possono inserire in una visione chiaramente radicale e in una visione marxiana, non per quanto riguarda la teoria del valore, ovviamente, adesso stiamo entrando in dibattiti tecnici che forse non interessano, ma per quanto riguarda alcune delle sue intuizioni, appunto, che riguardano soprattutto l'incertezza e soprattutto il modo di funzionamento dei sistemi capitalistici, perché oggi ci viviamo dentro ancora, quindi dobbiamo assolutamente utilizzare tutte le lenti possibili e inserirle chiaramente in una teoria critica, che è quella che più ci si confà, ovviamente. E poi concludo, quello che oggi ci è arrivato di Keynes è appunto, come sottolineavo prima, il pensiero neo-keynesiano. Contemporaneamente a Keynes, a Cambridge all'epoca, è nata una scuola di pensiero che è quella cosiddetta post-keynesiana, che è una teoria, che è una scuola di pensiero molto eterogenea al suo interno, ma che è una teoria che prende alcuni spunti della teoria di Keynes e la inserisce proprio negli studi dei classici, negli studi di Marx. Pensiamo a Joan Robinson, una delle sue colleghe e amiche, che ha definito la sintesi neoclassica, cioè Keynes infilato nel modello marginalista, il keynesismo bastardo. Joan Robinson è stata una studiosa dei cicli di accumulazione, una studiosa dei sistemi economici capitalistici dal punto di vista marxiano conflittuale, ma anche prendendo alcuni spunti della visione monetaria di Keynes. Quindi attenzione, prendiamo quello che ci serve, chiaramente.
Va bene, allora noi diciamo se non ci sono altre telefonate allo 06 49 1750, possiamo insomma mandare un piccolo stacco per permettere a chi volesse intervenire di farlo, se no noi andremo quasi a concludere in queste pillole di economia che stiamo cercando di fare per creare anche un dibattito insomma economico, poi appunto sociale e di risposta dal basso al neoliberismo.